cantarezza una mano pelosa.
Il bacio che ha una bocca bavosa. Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carletto.
Mamma Lupo.
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le file scariche.
C'ha le file scariche.
Luna piena lassù e l'uomo lupo urla.
Ha una bocca famosa.
Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito.
L'uomo lupo.
Draculino e Frankenstein.
Eccoci qua, ragazzi.
Ed eccoci tornati. Abbassiamo ancora un
tutto.
Po'.
Ok, quasi è tutto abbiamo fatto. Eccoci qua, ci ben trovati, ci siamo.
Ci siamo.
Scusate, sono in ritardo,
io la mia
ma...
prima puntata dopo il Natale,
infatti,
quindi sono appesantito.
Buon anno.
Ancora buon anno. Non ci siamo rivisti.
La prima puntata 2017.
Vi siete comportati bene la scorsa.
Ma io sono rimasto
benissimo.
Un netto.
Sì? Benissimo, cioè non siete venuti. No, Lollo non è venuto.
Forse ha tagliato la barba.
Ah, io sì, ho fatto. Lui ha tagliato la barba, io me la sono rimodellata. Sono
dimagrito netto. Vi vedo più belli, è vero.
Noi belli. Siamo sempre belli, io, per favore.
Dimagriti
siamo...
no, però
ho,
belli tanto.
Ho evitato questa cosa, però...
Non sono fidanzato, quindi confermiamo l'appello. Anche questo
ragazzi, vi prego, lanceremo un appello su sì. Facebook, Instagram.
Anche a chi ha visto.
Sì. Cioè, a chi l'ha visto. chi ha visto la ragazza del Nick.
L'hashtag di oggi, mi piace.
L'hashtag. Dopo lanceremo l'hashtag.
Infatti.
Bentrovati a Nicola.
Lorenzo.
Filomena.
E Fio, faccio da attore come di presentare gli attori importanti di oggi.
Infatti, noi siamo emozionati.
Sì.
Anche un po' preoccupati, no? Perché quando posso, invitiamo qualcuno
gente...
che ha fatto quello che facciamo noi, in realtà ci sentiamo un po' anche sotto non sotto controllo, insomma sotto esame,
diciamo,
un pochettino. Siate buoni con noi,
la famosa ansia da prestazione, e ragazzi,
notte prima degli esami,
e lo dice lui che insomma di ansia ne capisce,
no,
un po',
basta, vero, basta esami. Ti prego, almeno
oggi non parliamo di esami,
no.
Ok, dai, presentiamo i nostri ospiti. Intanto Gianluca Crisafi.
Ciao a tutti.
Ciao Gianluca. Lui l'abbiamo invitato, è un doppiatore, poi entreremo meglio nella sua storia personale. Giacomo Troianiello.
Ciao.
E ho ripetuto tante volte.
Ciao a tutti.
E sottolineiamo Troianiello.
Troianiello, non sbaglierò mai più, mia colpa. E poi Valentino Palombi, che è stato praticamente di Audiosfera, che è stato il nostro gancio.
Già avuto un'altra volta, sì.
Ok, per invitare Gianluca.
Qualità di accompagnatore, via.
Sì, però guarda, non ti devi esonerare dal parlare e anche dal raccontarci quello che si sta muovendo, perché so che ci sono delle novità.
Voglio fare una domanda. Sei tu, sì. Sei di Roma o sei di Terni? Perché Fabio ti ha chiesto anche l'altra volta, quindi te la chiedo anch'io.
Nato a Terni, vissuto a Roma.
Non
ti ha
chiesto
più,
ti ho chiesto una volta. Va bene. Perché Fabio solo te la chiede quante volte.
Bene. Okay.
Però il romano c'è tutto,
sì,
secondo me.
Sì, si sente.
Sì, si sente.
Non si dimenticano.
E soprattutto nelle squadre, perché in realtà nell'attesa di entrare in diretta.
Sta arrivando Silvestre.
Benissimo, siamo contenti, quindi chi l'ha visto non l'attiviamo più. Dicevo, nell'attesa di entrare, loro insomma si sono scambiati un po' di battute, tra le quali l'appartenenza calcistica.
E ho scoperto che Giacomo deve cambiare squadra, altrimenti non capisce più niente. Perché è juventino, no?
Vabbè, lo accettiamo lo
perdonate,
stesso.
Perdonate.
È un po' come Troianiello. Sono cose che
capitano, che tocca.
I difetti ce li hanno tutti.
Esatto.
Tutti i ciambelli che escono con
lui.
Assolutamente.
Grande, ma...
Non tutti i Troianiello escono con la I.
Ma mi spoglio, che vuol dire?
Invece, come?
Quando hai iniziato a dire non tutti i Troianiello mi venuta.
No, calmi. Ci mancherebbe.
Scherzo.
Allora, io entrerei un attimo nel vivo della puntata, no? se volevi dire qualcosa?
No, prima, se sei d'accordo,
vai.
Boh, fai un mandare un abbraccio alla gente colpita purtroppo dalla neve, dal terremoto che in questi giorni ha girato il centro Italia, da Abruzzo a Mike, purtroppo anche zone vicino a Rieti, eccetera. E poi mettiamo la canzone appunto per esprimere solidarietà per queste popolazioni. Fai, dai un, di un grande grazie, penso grazie generale che chiude tante cose, a tutti quei vigili del fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile, finanzieri, volontari,
a chi sta aiutando nelle operazioni di soccorso.
Hanno salvato 8 persone nell'hotel Coriato con la Savina, e che la sera prima dell'inizio dei soccorsi hanno sfidato neve, vento, freddo, 12 finanziari da soli pur di arrivare all'hotel per salvare persone. Quindi Italia è anche questo, soprattutto, e quindi noi entriamo in forma che non è il caso. Quindi un grande grazie a queste persone, speriamo che il peggio passi presto, insomma. Ok, cioè, vogliamo entrare un po' nella...
Sì. Allora, intanto io sono incuriosita tantissimo di entrambi gli ospiti, no? Sia di Gianluca che di Giacomo. In particolare rispetto a Gianluca, no? Mi ha sempre interessato quest'ambito del doppiaggio, no? Mi sono sempre immaginata queste persone che entrano in questa sala buia, no? Sì. Tant'è vero che c'è una doppiatrice che dice: fare il doppiatore non è una cosa così facile, perché in primis bisogna convivere col buio.
Sì, assolutamente. Cioè,
il tuo approccio la prima volta com'è stato? Poi andiamo indietro anche nella tua storia personale. Però mi incuriosiva il rapporto con il buio.
In realtà, cioè, questo è un aspetto almeno personale, anche per quanto mi riguarda, di questo lavoro. Io ho fatto tantissime cose, perché ho cominciato molto presto, a parte la didattica, con la radio, la televisione locale,
il ballo,
la danza. Il rapporto con la televisione è sempre un po' conflittuale. Ci ho messo un po' per trovarmi a mio agio davanti alla camera. È una cosa che mi è riuscita poi nel tempo, però ero convinto che la mia dimensione fosse al buio, perché ancora oggi ci sono delle situazioni in cui io non mi sento perfettamente a mio agio quando sono in scena a teatro. Adesso sono un paio di stagioni, non accade, con tutto che, e questo, in questo Giacomo può capirmi molto bene,
infatti ci racconterà,
con tutto che erano peggio ancora spettacoli scritti da me, quindi comunque hai paura dell'impatto che può avere il pubblico con te, ci mettevo almeno 12-13 repliche per sentirmi completamente a mio agio. Cioè, fino all'ultima era sempre difficile. La prima volta che ho fatto Piano Bar con Valentino Colombi, che è qui, e parliamo di 21 anni fa,
il responsabile di questo contatto.
Questa cosa lui forse non se la ricorderà, mi auguro per lui, perché me la ricordo io purtroppo. Il giorno prima di andare a suonare, io sono andato da una mia amica psicologa, e ho detto: come faccio? Dice: ma devi fare una serata tranquilla con amici. Come faccio? Io non ce la faccio. E lei mi diede un consiglio, mi disse: portati un amico che ti vuole bene, che ti stima, fissalo, e cerca di partire da quello. E venne Niso, che è il mio migliore amico ancora oggi, non so se te lo ricordi, e nacque questa cosa. Invece il buio era la dimensione che volevo io, stare da solo con un direttore dietro in un'altra stanza, chiuso, separato dal vetro. L'assistente è lì in sala con te, quindi però è una persona che sta lì per aiutarti.
L'unica persona, sì.
Io al buio ho trovato la mia dimensione.
Vuoi che spegniamo le luci?
No, no. Questo no. Però, ad esempio, molti, magari per i lavori quelli un po' più semplici, la documentaristica, la narrazione, preferiscono avere un po' di luce in sala. Io no, chiedo sempre l'intimo. A me piace il buio della sala.
Quindi vuoi il tuo mondo?
Sì,
in un certo
io riesco
senso.
A chiudermi meglio in quel momento lì, con il buio, che ci siano anche dei colleghi vicino, è normale. Però molto spesso lavori anche, si dice, in colonna separata, da solo al turno, all'eggio. E quindi per quelle 3 ore rimango con me stesso, sapendo che devo staccare ogni volta per sentire le indicazioni che mi danno. Certo. Ma trovo la mia dimensione. Il buio mi aiuta tantissimo a lavorare.
Quindi forse è stato questo l'elemento principale che ti ha indirizzato sull'attività, perché hai fatto il ballo, hai fatto il canto, hai fatto tante cose, era una fissazione,
ero convinto che fosse quello, era quello che volevo fare, però mi parlavano di un mondo chiuso, che in realtà lo è in parte, però non perché sia un mondo di persone che discriminano gli altri, ma semplicemente perché il nostro è un mestiere che si tramanda. Cioè, quando hai bisogno di un bambino di 4, 5 anni, 6 anni per fare un telefilm, un un film, non ne prendi uno in mezzo alla strada. Il direttore prenderà magari suo figlio, suo nipote, l'amico ha un figlio o un nipote, come è successo anche a mia moglie, che ha iniziato a 4 anni e mezzo in questo modo. Lo zio l'ha portata in sala per la Liberatori, e così come sta succedendo a mio figlio, che a 5 anni ha già fatto i primi turni attraverso la mamma. Quindi comunque è una cosa che tramandi.
Com'è l'approccio di un bambino al doppiaggio?
Un gioco. Lo
e come lo si insegna? Cioè, come si insegna a dire adesso devi dire questo? E i bambini sono ribelli, no?
Ma è un gioco che si svolge in maniera molto naturale. Genericamente metti il bambino su 3-4 palchetti, perché sennò non ci arriverebbe.
Certo.
Qualcuno che lo sostiene magari anche meglio. E in genere quando hai 5 anni, come è capitato appunto a mio figlio Valerio in questo periodo, gli dici le battute un secondo prima e lui le ripete a macchinetta, a vuoto, poi le vengono montate in sincronizzazione dal fonico, perché non gli puoi chiedere di andare anche a sync, sarebbe troppo. Poi quando comincia a avere 6, 7, 8 anni ha fatto anche una battuta a sync, Valerio, ci è riuscito.
Che significa battuta a sync?
Cioè iniziare e finire insieme al personaggio.
Quindi quello che è il top del doppiaggio
è la regola base, andare a sync. Un bambino di 5 anni che ancora non legge, quindi la battuta gliela devi dire tu, gliela ripeti e lui a macchinetta la ripete 4-5 volte finché il direttore non dice mi piace quella, a posto così.
Ascolta, indipendentemente dal fatto che sia tuo figlio, secondo te ha talento?
A 5 anni non si può dire, sicuramente lo sta prendendo bene. Lui da quando aveva, lui è adorabile perché ha un po' di zeppolina, un po' di lisca, verso 3 anni e mezzo venne da me, da Perla, e disse papà anch'io voglio fare le voci. Ma sei bolognese, ma che voci vuoi fare, scusa?
Mi piace pianino,
è giusto.
Però a parte questo, ce lo chiedeva da tantissimo tempo, è andata l'occasione perché Perla era direttrice di una serie e di un cartone animato, e serviva un bambino di 3-4 anni che doveva fare un mini opossum, che aveva piccole frasette, e ha fatto le sue prime incisioni, ha fatto poi un altro,
una cosa carina.
La cosa bella è che ha iniziato a 4 anni e mezzo in un film francese come 30 anni esatti prima sua madre.
Bene.
Hanno cominciato
tutto. Quindi la storia si ripete.
Assolutamente sì.
Quindi mettiamo sigle di cartoni animati,
Perché
sigle di cartoni animati.
Ma guarda come cade a nozze, ma non perché li doppio, perché li guardo, che è diverso, sono un appassionato.
Andiamo in pausa.
Sì, andremo. Io andrei con un po' di musica.
Allora, io faccio una chiesta, cosa faccio io la chiesta?
Vai.
Ho messo questa, il cerchio della vita, e poi sì, voi avevo accennato. E poi il Baccetti Rossi, bene, si avvera. Faccio
questa richiesta a fine?
Sì. Perché purtroppo martedì ho salutato una principessa di 10 anni di nome Yanisai, una bambina che caso se mia se n'è andata. Io sono 6 anni che faccio il clown, ormai sono vecchio, ne fai il pagliaccio, ne fai io. Però dopo 6 anni, è stata la prima volta a martedì, ovviamente ho detto, mi sono mandato, beh, che senso ha vita? Perché vedere una mamma sdraiata per terra, mette le mani fra i capelli, piange, chiamare a figlia, sperando che a figlia risponda, ma invece non può più rispondere, ti fa pensare che nella vita le cose importanti sono arte, e quando ci abbiamo per dei cavolate siamo, scusate, dei veriti stupidi. Quindi questa è per questa mamma, da parte di Nicola Fraguino. Io ho conosciuto questa bambina perché mi ha toccato tanto, e quindi questa Ieri cerchio della vita e quali bacioni li mettiamo alla fine è per gli anni sai. Quindi ciao gli anni sai e ciao Piccolo Principe. Quindi
grazie, bella cosa.
No.
Un giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu. e ti basta così, ogni dubbio va via, e i perché non esistono più, è una giostra che va.
Knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
eccoci qua ragazzi, tornati indietro, ho sentito, vabbè, Circo della Vita di Panaspagna,
ci agganciavamo noi, ai bambini.
E questa di
Guns N' Roses, Knocking Heaven's Door, la cover di Bob Dylan. Perfetto, invece sento... in originale Circo della Vita l'ha fatta Elton Johnson.
The Circle of Life, si chiama esattamente così,
è vero.
Io pensavo volessimo esaltare le personalità italiane.
C'è il Silvo che è ormai famoso per questi mix
infatti, generi improvvisi,
il famoso mix a stucco.
Gianluca, ritornando un attimo sul doppiaggio, no? Che adesso ovviamente mille domande e curiosità. Come fai, tu ormai insomma sei un professionista del settore, quindi lo capisci subito, come fai, qual è l'elemento che ti fa comprendere questo potrebbe fare il doppiatore? Indipendentemente dalla voce, no? È la base di, ma voglio dire, per fare il doppiatore uno potrebbe avere qualsiasi voce, perché possiamo, no?
Cioè, qual è?
Infatti, non è la bella voce, cioè, Lollo, fai sentire la voce, facciamo un provino.
Ok, senti,
fai dire una battuta a Lollo, perché io sono sponsor ufficiale di Lorenzo.
Addirittura.
Vai.
Ma fammi facciamo basta dire anche che parli.
No, 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 fagli dire una battuta di un film.
Fammi una bella citazione di un film che ti piace.
Ragazzi, questa è l'ansia di prestazione. Tipo, adesso
era quello adesso che volevamo evitare.
Tutti i film che magari si possono avere in mente sono Scomparsi.
Evaporano.
Spariamoci un Rossella O'Hara. Domani è un altro giorno. Fa che vuoi dire io.
Io faccio.
Ragazzi, ce l'ho. Vai. Marlon Brando. Faremo un'offerta che non potrò rifiutare. Chi era il doppiatore italiano di Brando? Non mi ricordo.
All'epoca non lo so. Troppo indietro nel tempo. Dai.
Ma
Scusami, ma gli manca la Rossella O'Hara. L'avremmo dovuto fare,
sì.
No?
Allora, se magari me l'ero un po' preparata prima, quindi facevo il figo. Ah sì, lo so, dai, arrivo allora, carico. Ma
francamente me ne infischio. Quella
francamente io me ne infischio.
Beh, magari nel prossimo stacco ci prepariamo. Vabbè. Facciamo una cosa a coppia.
Fragolino così... deve fare la battuta di Star Wars e Darth Vader.
Se ti servono sei ore, te la porto io.
Vai.
Ah, okay. Alzo,
Ah, ce la porti addirittura.
Certo.
Ok. Allora,
facciamo un provino anche con te.
Ok. Che devo dire?
La frase di Darth Vader quando si vede a Luke che è suo padre. Ti ricordi la frase?
No, sì, ma...
io sono tuo padre.
Oppure anche la forza sia con te.
La forza sia con te.
Vabbè, dai, siamo allora, diciamo secondo me ci boccia tutti.
Facendo un distinguo tra chi ha iniziato da piccolino perché va fatto e chi invece inizia a 20-25. Io ho iniziato a 30 anni, molto, molto tardi. Quasi più tardi rispetto a tutti i miei colleghi. C'è una differenza quando inizi da bambino. E quindi dai 5-6 anni, col passare degli anni, impari praticamente involontariamente a parlare in dizione, quindi un italiano perfetto, senza inflessioni dialettali. E il sync diventa una cosa che ti viene naturale come respirare, perché se sei un bambino piccolo sei una spugna, assorbi tutto quello che la gente ti dice.
Sì.
Quando hai 25, 20, 30 anni sei già bello che formato, quindi ci metti molto di più ad apprendere quello che tecnicamente... E la gente appunto fa davanti a te da 30 anni in maniera naturale come respirare. Però diciamo che nel caso suo, se lui volesse provare a fare doppiaggio, allora, innanzitutto un corso di dizione. E non perché tu faccia radio, ma perché ci sono già delle piccole cose. Lui mi ha detto l'ansia da prestazione.
L'ansia con 3L,
no,
o con la Z.
Z al posto della S.
Ma soprattutto con 3L, ragazzi.
Sì,
questo è.
Cioè, magari è tipica di Tori,
però,
non,
sì.
Lo so, non lo so.
No, però ecco, a doppiaggio serve una dizione perfetta. Quindi un corso di dizione fatto bene, 3 mesi, passa la paura.
Okay.
La recitazione è una cosa che comunque deve venire spontanea, quindi troverai attori che hanno una recitazione molto fluida, altri ce l'hanno un po' più meccanica, altri usano loro metodi perché hanno fatto teatro, Stanislavski piuttosto che altri.
Cioè.
E la voce è l'ultimo dei tuoi problemi, nel senso, una voce bella, bellissima. Lavora, sì, perché diciamo attori fighi ce ne stanno tanti,
sì,
in giro.
Sì, sì.
Però ad esempio una voce particolare lavora forse anche di più, perché è spendibile su tanti personaggi. Se sei un caratterista,
perché modifica la voce a seconda del personaggio, è in grado di fare molti accenti, molte caratterizzazioni, lavori ancora di più. Io rientro nella gamma dei semi caratteristi, cioè nel senso faccio pochi fighi e molti personaggi strani.
A posto. Sì. Ma una Rossella Vara fatta da te?
No, Rossella Vara.
Non ti viene?
No, donne,
perché
no.
Li fa particolari, non li fa donne.
Beh, magari no, sapeva fare anche la vocina.
Voi siete ancora più particolari.
No, mi hanno fatto, una volta ho fatto un tramezzino donna.
Vedi?
Però era un tramezzino donna.
Sì, era un mostro tramezzino donna, quindi fatto con una voce un po' così.
Volevo farti questa domanda. Cioè, se modificavi la voce mentre
caratterizzare, sì. Cioè, se a seconda del personaggio, ti faccio un esempio. Io, se posso, uso la mia, è ovvio, è più facile. Che ne so, ieri ne vengo, l'altro ieri, da un bellissimo turno fatto di Velvet, la serie per la Rai, dove io doppio Pedro Infantes, che è un personaggio normale che ha 35 anni, parla a 2000, un po' come me, e la voce è la mia. Uso questa, non mi chiedono né di appoggiarmi sul petto, di ingolarmi o di farla nasale. Mm. Quella è la voce tua e fatichi molto meno usando quella. Però ad esempio, cioè, più sciocco che ti posso fare, io faccio Tubro Girl, che è una serie, una sitcom americana molto conosciuta, lui fa così, devo dire che la conosce, dove io faccio Han Lee, che sarebbe il proprietario della tavola calda.
Aspetta.
Oddio, non ci sto credendo. Non ci credo. Perché, tipo, dopo pranzo... Tipo famoso post pranzo sul divano, cose del genere. E ti metti sempre a guardare quello.
Sì, lo so.
E ti prego, fammelo dal vivo.
Io ovviamente piccolino, è cinese, è coreano, è strano un pochino. E quindi magari gli chiedo una caratterizzazione. L'abbiamo trovata 5 anni fa con Francesca Draghetti, la direttrice. E abbiamo scelto questa voce di Dylan.
Lui. Ci piace.
Lui.
Combattere ogni giorno con Max e Caroline.
Benissimo.
Lì, vabbè, tu la vedi, è fantastica. C'è Oleg, che è il turco.
Sì.
Credo sia turco, poi non lo so. Kazako. Anche lì, altra caratterizzazione fatta da Alessandro Burroni in maniera meravigliosa. Li caratterizzi, ti inventi qualcos'altro, usi la gola, il petto, il naso, inventi voci un po' così, un po' particolari, personaggi piccolini, strani.
Un po' mostruoso.
Cambia la voce. E poi altre situazioni, magari c'è un attore di colore, lo appoggi un po' più sulla parte fonda, usi un po' più il petto e quindi, come può capitare a me, che uso la mia per fare il Detective Bell di Elementary, che è un poliziotto di colore normale, però magari vai a fare il cinesino, che però lo vogliono in italiano, usi gli alti, usi il registro medio-alto e usi una voce un po' più leggera. E caratterizzare, fondamentalmente. Però la voce bella non è detto che non è il requisito fondamentale. Okay. Recitazione e dizione perfetta è richiesta.
Tocca farlo.
Sì, no, quello...
Tocca farlo.
Mi ero consapevole.
Prendiamone consapevolezza, tocca farlo.
No, non è che devo fare io adesso. Quanto è difficile doppiare un personaggio di serie televisive, no? Da un personaggio di un cartone animato? Ci sono differenze oppure è...
No, guarda, cioè il prodotto non fa la differenza, lo fa magari il film in sé, il personaggio in sé, nel senso fare un cartone animato piuttosto che una serie TV comporta le stesse difficoltà. Okay. Cioè fondamentalmente il numero delle righe che fai in un turno è sempre lo stesso, e la mole di lavoro, se sei un protagonista da una parte o dall'altra, è quella. Però la difficoltà non cambia, cambia se magari fai un personaggio molto drammatico. L'altro ieri ho dovuto fare una scena molto difficile dove ho dovuto fare un piccolo lavoro su me stesso, prendermi 10 minuti, entrare totalmente nel personaggio, e alla fine dell'anello, che abbiamo inciso una volta sola perché non era il caso di farlo 2 volte, ho dovuto interrompere il turno per riuscire, perché ho cominciato a piangere e ci ho messo un po' per uscire fuori da questa cosa, perché era una cosa particolare. Quella è una prova difficile e che richiede magari un po' di metodo, un po' di ricordi personali che ti aiutano a entrare in una situazione che sennò non porteresti a casa, perché è fatta talmente bene in originale, talmente provata, poi chi fa cinema e televisione lo sa, magari 10, 20, 15 volte, lì la devi fare per forza, c'hai soltanto il tuo microfono, il corpo non lo puoi utilizzare, quindi tutte le emozioni le devi infilare in qualche modo. Un cartone animato ti dà modo di giocare, giochi, puoi esagerare, se anche sgravi un po' nella caratterizzazione, ma che palla rifai, ma è tranquilla. i cartoni animati più semplici, quelli per bimbi piccoli, metti un po' il pilota automatico. L'altro giorno ho fatto 6 ore di un elefante che mi hanno sentito, ma l'ho detto uno, ho detto è la cosa più dolce che abbia mai sentito, ho fatto guarda, io ogni 10 minuti volevo fare una strage per fare 6 ore di il mondo di Rainbow Ruby, di Ruby Arcobaleno per 6 ore.
Però con Ben 10 ti sei divertito,
con
dai,
poi ti faccio con Ben 10 è più semplice, tutti cattivi li mandi tutti a quel paese, fai un po' diversi.
Quasi terapeutico.
Però ecco, cioè, per 6 ore fare il sindaco Ling Ling del paese arcobaleno, insomma, che per tutto il tempo parla in questa maniera. Ciao Ruby, sono contento di vederti. Come stai?
Fantastico.
E tu torni a casa e fai: ciao amore, sono contento di vederti.
Non fai questo. Torni a casa e dici: oh, ci stanno le bollette da pagare. Tuo figlio fa un casino. Si è distrutto il lavandino.
È così, è così.
Non è che l'affronti con la voce del sindaco Ling Ling.
Certo. E ho voglia di parlare male.
Parolacce, parlo male. Sì. Fatemi parlare romano.
Mi dimentico l'addizione.
Andiamo con la musica?
Sì, vai. Sì, sì.
Allora, abbiamo prima con gli Stadio, Acqua e Sapone, poi scelta i nostri ospiti e la vita... Il libro della vita, scusate che io non ho mai visto, ma...
Questo è un cartone fantastico che io voglio dedicare a mio figlio, che è il suo film preferito. Ho detto a lui: scegli qualsiasi canzone, tanto gli piacciono tutte.
Ah, vai, vai. Okay, okay.
Il nome?
Si chiama tuo figlio? Come si chiama tuo figlio?
Mio figlio si chiama Valerio.
Per Valerio?
Per Valerio.
Allora, okay, prima gli Stati e poi
ok, a tra poco.
Volgarità, ma da un'adolescenza che con il cuore, Maria.
Non riuscivo a guardarti negli occhi. Sei un angelo in terra. Non voglio che te, ma sembra che sia sbagliato. Che ci faccio io qui? Non posso averti e non potrò.
Lui non è quel che cerchi, ma io so che tu sei mia, ma io so che tu sei mia, ma bevi tu. Senza di te ti amo, lo sai, è un sentimento più forte di me. Fin quando vivrò te lo canterò, l'amore che provo per te è infinito ormai. Io vivo per te, aspetto i sorrisi che mi farai. Un giorno anche tu, guardando il mio cuore, ti innamorerai. Fin quando vivrò, te lo canterò. L'amore che provo per te è infinito ormai. Il mio posto è al tuo fianco per sempre, finché mi amerai. Senza te non ho alcun senso, non intendo arrendermi mai. Di me ti proteggerò fin quando potrò, e tu sarai mia perché sei la mia vita, ed io sarò tuo perché quello è il mio posto. C'è un mondo di amore per noi se rimani con me.
Posso ringraziare?
Di che?
Eccoci qua, hai fatto una cosa bellissima.
Ah, tu sei fatto
canzoncine dedicate a mio figlio.
Ma le sentirà?
Ma a quest'ora mi auguro che stia riposando.
Gli faremo vedere la puntata.
Sì, grazie, assolutamente.
Intanto abbiamo scoperto che l'italiano medio ha la convinzione che la persona di colore magra ha la voce fina.
Certo. Come? Facciamola sentire.
Come? No, una voce così, molto alta.
E invece? L'altro?
E ha fatto il nostro amico, ci ha mandato una perla e ha detto...
Perché? Vai.
Perché? Ma...
Sono persone corpulente, che voce
ha?
Oddio, ragazzi, scusate, ma non ce l'ho fatta.
Mi dai una categoria.
Facela questa del nero in carne.
Il nero in carne non lo faccio io. Io faccio quelli magri.
Ah, quei fai magri. Ok, non hai esperienza. Non hai esperienza. Cosa stai facendo?
Ma io mi delle convinzioni.
Sì.
Ma come no? Tutti bravi al microfono spento.
Adesso guarda, adesso nessuno torturiamo può. Giacomo. Adesso torturiamo lui. Vai. Ti prendi le tue rivincite.
Ma io godo, sto qui. Vai. Non a torturarlo.
Allora, Giacomo ha una bella storia. Nel senso che, vabbè, classe 1988, tanto con gli uomini io lo dico sempre, si può dire.
Maledetto.
Ok. liceo scientifico a Todi, e forse qualcuno liceo classico, scusami, qualcuno dei presenti sì, qualcosa potrebbe ricordare di Todi, lo conosco. Praticamente Giacomo ha iniziato facendo giurisprudenza, no?
Sì.
A un certo punto, un po', diciamo, infastidito dall'ambiente, dall'aria che si respirava a giurisprudenza, che non era poi così, no, pulita da certi punti di vista, no? Per un ragazzo che magari non era figlio di... A un certo punto Giacomo si è un po' iniziato a guardarsi oltre, ha iniziato a dire... Boh, questo non è forse il mio mondo, il mio ambiente, non mi ci ritrovo. Faccio una scommessa, provo a fare l'attore, no? Che proprio è un bel volo pindarico, però è quello che è successo. Si iscrive all'Accademia a Torino, quindi no, parte con la sua bella valigia e va a fare 3 anni là, sì. E poi invece succede quello che forse sicuramente non ti saresti aspettato. Uno, che vabbè, quello è un giovane talentuoso, quindi in realtà scopre di avere talento, sì. Attenzione che non perdiamo qualcuno. E si trova quindi ribaltato in una realtà completamente diversa, sì. Quindi immagino uno studente di giurisprudenza che invece arriva all'Accademia di Torino di teatro, dove inizia a fare, no, tutta una serie di materie complete, quindi canto, recitazione, sì. Anche ballo, no, sì. Mi dicevi, sì. E scopre in realtà che aveva una caratteristica forte, no? Che era quella anche di saper suonare il pianoforte.
Sì,
in più ti hanno scoperto, poi ci racconti com'è successo, e però con una musica elettronica, no? Nel sì. senso non la classica, senza nulla togliere chi suona le tastiere.
Nessuno si sentiva fianco,
esatto.
Sentivi il fiato sul collo.
Comunque sostanzialmente inizia questa nuova esperienza e si ritrova ribaltato in una realtà
sì.
forte, che è quella di trovarsi all'interno di una compagnia teatrale, no? Di girare l'Italia, sì. di fare 190, mi dicevi, qualcosa. Io ricordo 50-60 città per 190 volte in teatro, no? Raccontaci un po'. La cosa che mi ha incuriosito tanto quando me l'hai raccontato è quando mi dicevi, quando parlavi della vita di accademia, quando dicevi in accademia era come in qualche modo fare il militare, no?
Sì.
Stavi lì da solo con te stesso, in questo ambiente dove magari fuori non c'era nulla perché non era nella città. Mi racconti un po' queste emozioni? Perché a me mi hanno
sì,
fatto...
Diciamo, Torino è una realtà... particolare, nel senso un po' sia Torino che Milano, ma in particolare Torino, si è ritagliato questa accademia in un ex fornace, come era ai tempi fa, insomma, queste fornaci, questi stabilimenti enormi, e le rimesse per il carbone erano poi state destinate ad essere delle abitazioni per gli studenti, utilizzati anche però dagli attori quando venivano a recitare nel teatro, che era, diciamo, parte della struttura. E quindi la dimensione è completamente riservata, cioè immaginatevi un cancello che si chiude, di quelli orizzontali che vanno a carrello, che si chiudono, e dalle 9, 8 e mezza tu da lì non esci.
Quindi braccato.
Quindi tu sei lì, tu dormi lì, cioè
la tua vita è là.
Tu sei lì, quindi diciamo hai delle possibilità di uscire se le chiedi prima, hai un custode, una persona che si occupa di te, delle tue esigenze, perché magari ecco hai spese, no?
Ma questo cose. Perché? Cioè è proprio una volontà
questo
dell'Accademia andare?
Questo è una volontà dell'Accademia, perché, e questo succede anche a Milano, ripeto, le accademie che secondo me investono in maniera molto forte sui propri talenti cercano di isolarli e di lavorare in maniera molto, molto forte su queste persone, anche perché il lavoro dello studente non si esaurisce all'esaurirsi della lezione, ma prosegue successivamente. Tu devi preparare delle cose per il giorno dopo, che possono essere scene, che possono essere dei dialoghi, che possono essere delle letture espressive, insomma, non è così semplice. E quindi ti isolano, cioè loro vogliono che... Addirittura noi avevamo un filtro internet. Noi avevamo un filtro internet, quindi non potevamo vedere determinate cose, andare su determinati siti, non avevamo possibilità di avere anche...
Guarda loro!
Dei momenti di quelli che siamo capiti. No, ve lo giuro.
Ci siamo capiti con Gianluca.
Ve lo giuro.
Questa scena è stata bellissima e spero che la webcam l'abbia ripresa.
ma io non fa mai attore.
Ma no, ma poi questa cosa è stata sdoganata. Nel senso, nel senso, la nostra classe ha fatto una mozione, no, ma forte nei confronti del teatro stabile. E dall'anno successivo, cioè dall'anno successivo, dal triennio successivo, loro hanno potuto godere pienamente
di questa
del servizio internet.
No, ma hanno fatto la petizione contro i filtri oppure solo per la liberazione del porno?
No,
nessuno lo vuole dire, ma diciamolo.
No, abbiamo fatto la petizione nei confronti del filtro con una particolare attenzione esigente. Se non ci potete eliminare, perlomeno
dateci ragazze
reali.
Dateci i okay.
No,
ascolta, in accademia quante persone più o meno circolano? Cioè quante persone ci sono all'interno per avere una dimensione?
Allora, escluse alla classe che eravamo 18, dentro ci sono quelle 10-12 persone che sono magari tra chi sia l'attrezzista,
che non vivono là, non vivono lì con voi, non vivevano lì con voi. Quindi voi, la classe viveva là.
Non è detto, perché alcuni avevano scelto magari di vivere a Torino. Non eri obbligato.
Ah, ok.
Non eri obbligato, però insomma eri caldamente invitato a farlo.
Beh, per vivere a pieno, per respirare a pieno quello.
Questa cosa lascia il tempo che trova, perché secondo me l'attore si nutre tanto delle cose che fa nell'accademia quanto delle cose che fa poi tutta la vita. Cioè, io credo che poi Torino in questo sia una capitale fantastica, ti offre una quantità di possibilità anche di scoprire, tu dove giri l'angolo hai una mostra, un angolo di confronto, quindi sei continuamente anche affascinato, no? Cioè, hai delle... un pluralismo di incontri che infatti io sono ancora oggi affezionatissimo così. Se dovessi,
ci torni spesso?
L'ho fatto precedentemente, adesso un po' meno per gli impegni che ho, però se mi chiedessero in quale città vorrei vivere, anche lavorativamente, cioè nel senso esulando dall'attività dell'attore, ma fare un altro lavoro, io farei a Torino tutta la vita.
Beh, sì.
C'è
un'altra dimensione.
Un fantastico.
È vero.
Non è più persone che dire. Concordo. Che è una città fantastica.
No, ma io.
Ma è bene, che è multiculturale. Cioè, che piace, infatti, è molto bella.
Quindi è per questo che sei della Juve.
È per questo che sei della Juve.
No. Infatti, adesso
vorrei essere del Torino.
O dell'Inter, anche voglio dire.
Infatti, no. Però
è molto bello.
Ecco, volevamo celare queste differenze calcistiche, invece sono partite lì libere. Libere.
Ce l'avevo qua da prima, da quando l'ho.
Insomma, la vita d'accademia era questa, quindi
sì,
era tutto il giorno
si
lavorava.
C'era spesso un'attività fisica, c'era una preparazione atletica con un personal coach.
Ah, quindi anche...
Sì, facciamo un potenziamento muscolare. Diciamo, la mattina era dedicata dalle 8 in poi, anche a volte 7 e tre quarti in poi, a un'attività tecnica fisica. Che poteva anche, poi si concludeva molto spesso vicino all'ora di pranzo con dei riscaldamenti di voce, perché era il momento in cui tu comunque avevi iniziato a svegliarti da un po', quindi non avevi la voce rotta della notte, non avevi tutti i reflussi e varie cose che lui conosceva senz'altro. E arrivavi a quell'ora, facevi gli ultimi riscaldamenti di voce, poi pranzavi e iniziava la fase della recitazione, che impiegava dalle 2:30 alle 6:30, 7. Che era molto intensa.
C'è molta competizione nella classe, no? Perché è una piccola dimensione, tra di voi.
Sì. Normalmente sì. La nostra classe ha fatto molta eccezione. Noi eravamo come l'armata Brancaleone, ci volevamo bene, benissimo, e perché eravamo comunque veramente... eravamo un po' abbandonati a noi stessi, perché avevamo subito un cambio di direzione, c'erano state delle
ognuno con
storiche.
Una storia personale.
E poi no, perché non eravamo... Torino è una importantissima scuola, ma non è considerata la più importante nel mondo del teatro, come potrebbe essere, non lo so, il Piccolo di Milano. Piuttosto che la Silvio D'Amico. Quindi chi va a Torino in qualche modo sa che farebbe una battaglia tra poveri.
È
una serie B più nella reputazione che poi nella formula dell'insegnamento, perché noi avevamo gli stessi identici insegnanti del Piccolo. Loro facevano Milano, Torino, ma proprio gli stessi, di là di Ronconi, queste personalità veramente eccellenti, ma il resto della squadra era la stessa. Quindi tanto è vero questo, che poi ad oggi, veramente in questo momento, al Piccolo di Teatro, dello spettacolo di punta, che è il Pinocchio di L'Antonio Latella, ha come attore protagonista un mio compagno di classe.
Ah, vedi.
Pinocchio lo fa un mio compagno di classe. Il vincitore del premio UBU di quest'anno è un mio compagno di classe, che non è quel ragazzo lì, ma è un altro. Di un altro spettacolo.
Quindi quello che mi raccontavi,
una formazione...
no? Tu mi raccontavi l'altra volta che sostanzialmente l'Accademia che cosa fa? Cerca in qualche modo di unire diverse personalità in modo tale che alla fine del corso nasca in genere una compagnia. E tu mi hai detto, noi siamo stati un esperimento un po' sbagliato, nel senso che eravamo diversi, non riuscivamo a fare delle cose insieme. Avete provato, forse
eravamo tanto impauriti.
Però da quello che mi dici, allora ci sono forti personalità, ma che non riuscivano a creare gruppo.
No, eravamo talmente diversi, ma faccio un esempio, talmente diversi che due persone erano, diciamo, venete nel senso stretto del termine, talmente venete che loro entravano ogni volta la mattina in classe cantando l'opera.
Ah, bene.
E loro erano quelli che volevano fare le cose d'opera.
Sì.
E poi c'era quella di Napoli che voleva fare sempre Edoardo De Pe- cioè, eravamo talmente stereotipati.
Tu che volevi fare?
Una cosa assurda. Io non volevo
dormire fare da umbro. Ah, ok.
Volevo fare
perché la sera eri stato su internet.
La sera prima avevo fatto la petizione, avevo bussato tutta la notte davanti.
Ok, andiamo un po' con la
musica. Sì, scelta da Valentino che rappresenta.
La presenta lui però.
Vai, poi chiamo su gruppo qualche nome. Vita,
siete messi in crisi?
Cosa ascoltiamo di bello?
Un pezzo tuo.
Vediamo ogni cosa. Dai.
E poi mettiamo anche l'altra, due canzoni.
Questo originale, quindi.
Un pezzo degli Adiosfera, possiamo dirlo.
Bravi Adiosfera.
Questo di presentarlo.
Lo presentiamo. C'è anche un'immagine.
Ma
presentiamo
con la foggiata al palo lì dietro.
È quello vestito.
Come si chiama la canzone?
Ogni cosa
al suo posto.
Ogni cosa al suo posto.
Ogni cosa.
Non lo vuole presentare, come mai?
Ascoltiamo.
Va bene.
Ascoltiamo ogni cosa.
Con la voce degli Audiosphere.
Perfetto.
Bravo.
Così si fa. Vai.
Yeah. not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
Siamo in diretta.
Solo che ragazzi siamo in diretta.
Aspetta, vai in tiro, hai un compito. Adesso vai, chiamo a tutti quanti, vai.
Allora, siamo gli ospiti.
Al momento non abbiamo più ospiti in trasmissione.
Questa mi sembra scherzi a parte. Gli ospiti
scherzi
che
a parte.
Scappano...
fatto come voi noi, cioè,
sì, no, è stato bellissimo perché oltretutto il nostro amico Silvo ha mandato in onda mentre noi parlavamo. Però
appena la chiamato sono arrivati.
Speriamo che non si sia sentito tanto.
Giuro che ci hanno trainato fuori dalla radio.
Prima ho fatto doppiato, scherzo. Ho fatto a voci da fan e a forza sia contento.
Ok, no, più buona, non cattiva. L'avete registrato? Sì.
No, per fortuna no, forse no. Mi
mando su. Posso fare una precisazione piccola sul brano Andati in onda, che era 8 minuti. 8 minuti di follia degli Audiosfera.
Valentino, ci dici? Prima parlavamo delle prossime date. Sì,
saluto gli altri Audiosfera che stanno in ascolto, oltre a fan e altri amici che fan mi stanno mandando messaggini.
Fans o
fan? Un cognome fan. Edoardo Fan.
Salutiamo gli amici di Audiosfera, sì, che ricordiamo i nomi sono.
Abbiamo Lorenzo alla voce, Maurizio alla chitarra, Gianluca al basso.
Che la tota non c'è.
Non c'era, okay. No? Non c'era. E ci abbiamo il grande Mattia alla batteria.
Mattia Mattoni.
Alle tastiere.
Quella robetta lì,
la cosa si dà.
Ah, questa questa la raccontiamo. Vai. Io ho organizzato, a me piace tanto fare le sorprese. Allora ho chiesto a Valentino: senti, ma una chitarra, no? Una chitarrina così da mare, la vuoi portare? Perché volevo far cantare Giacomo a sorpresa. Mi è riuscita malissimo.
Grazie,
perché giustamente Dio. Valentino mi ha ricordato che la chitarra non è il suo forte.
Vedi che Dio esiste e si manifesta in modi.
Sì, ma, se,
ma non ci ho rinunciato, Giacomo. Allora, non ci ho rinunciato.
Io adesso direi una cosa.
Vai.
Secondo me hai floppata la grande per un semplice motivo.
Vai.
Perché qui, ovvero il sottoscritto, suona la chitarra.
Abbiamo
e quindi
la chitarra?
No.
Faccio una proposta.
La chitarra la faccio una proposta.
Allora, voi tornate entro febbraio in aereo tutto il gruppo.
Ma c'è anche
con la chitarra, il Lollo.
Lui porta chitarra.
Ma facciamo anche la tastiera, non ci sono problemi.
Tutto chitarra.
Sì,
monteremo qui la batteria, non so, la ci metteremo sopra il tavolo.
Voi cantate chitarra tutto quanto. Va bene, così in un anno due esibizioni, va bene.
Ce la possiamo
oggi
fare.
È stata un'emozione meravigliosa, perché stamattina sono partito da Roma e sono andato direttamente a casa di Valentino, che io sento ogni anno, ma che non vedevo da 10 anni, tantissimo, suo figlio.
Abbastanza.
10 anni, quindi non l'ho visto nascere. E la cosa più bella è che sono arrivato a casa sua e sentivo nell'altra stanza suo figlio suonare il pianoforte.
Ma vedi,
bellissimo.
Ricordando la tastiera, mi è successo un fatto il 23 di dicembre, quando abbiamo suonato col mio gruppo a Magione al Teatro Mengoni. La nostra cantante e tastierista Michela, che saluto, ciao Miki, che c'ha la mononucleosi a casa, a letto.
Saluto, tutto contento. Perché ha la mononucleosi.
In saletta abbiamo la tastiera Casio, però a teatro abbiamo usato una Buontempi nuova, costata 3.000 euro, prestata da un ragazzo, Alessandro. Alessandro la chiama la Ferrari perché è rossa, doppia tastiera fiammeggiante rossa. Lui l'ha soprannominata la Ferrari. E quando abbiamo finito la serata gli ha detto alla Michela: Michi, ha visto come viaggia la Ferrari? La Casio deve fare soltanto gli orologi.
Questo è stato che
non ho il basso acustico, devo portare dietro lo basso.
Però io direi che
sono tutte buone promesse.
Tutto ancora non è perso, perché io ti ho sentito cantare all'olandese volante.
Ecco, abbiamo qualcosa?
No, chiaramente non ho fatto video perché non sapevo chi fosse. Sinceramente,
però volante con la
qualcosa.
Guarda, io sono ottimista perché so che poi su internet troviamo quei bei karaoke.
Sì.
Quindi riuscirò fino alla fine.
Qualcosa tipo a cappella, così a stucco?
No, magari
il famoso a stucco.
Poi gli mettiamo un pezzo, lo scegliamo insieme
e
gli mettiamo un pezzo.
Ci mettiamo un lyrics
dopo,
così
un professionista serio non parte così.
Se lo fai tu lo faccio anche io.
Sì, infatti.
No, se lo fai tu lo faccio anche io.
Ok, fatelo insieme.
Fatto,
No, okay, ma scegliamo un pezzo dopo quando entriamo e li facciamo cantare,
sì.
Che dici?
Sì, sono d'accordissimo.
Allora, io ritornerei sulla storia di Giacomo, no? Perché l'abbiamo lasciato.
Perché vedo che c'è un clima.
Guarda, meno della mononucleosi.
Noi stiamo bene.
No. Allora, non è vero, allora diciamo le cose belle.
No,
quanto si acchiappa facendo l'attore?
Infatti, questo mi interessa.
Attenzione, che esce il naso.
No, aspetta, io qui devo dire una cosa.
Lo sfatamo.
Devi smentire.
E sono assolutamente sincero.
Vai.
Io sono felicemente impegnato da 12 anni.
Oi.
Quindi, la mia
non hai risposto alla mia domanda.
Tipo, è come se qualcuno ti chiedesse cosa hai mangiato oggi e tu rispondi: piove.
No, è una premessa dovuta per un fatto molto semplice. Che rispetto a tutti i miei compagni, la mia la percezione che io avevo di questa cosa, che la mia professione o la mia fare l'attore, anche proprio uscire dal teatro quando avevo finito uno spettacolo, la percezione di questa cosa non arrivava per me. Tanto è vero che a me un po' mi prendevano in giro, nel senso che mi dicevano che era un po' l'australiano che viveva nel mondo suo, con i suoi tempi, con i suoi fusi orari, con le sue... Perché ero completamente...
Cioè, finito lo spettacolo, via.
Io ero devoto al momento della scena, non mi interessava il resto, non mi interessava la mondanità, non mi interessava... Avevo tanti amici con cui mi divertivo, ecco, devo dire, per esempio, il bere, lo stare insieme, il raccontarsi le cose, fare battute, fare doppiaggio dei cartoni animati anche a cena, cose che veramente da artisti si conoscono, insomma, si fanno continuamente, però quello dell'acchiappare è una cosa che non, cioè, nel senso, quantomeno non lo
percepivi.
Non percepivo l'interesse.
Quando è stata la tournée?
Quando? 2013.
2013, quindi eri già fidanzato da 9 anni. Sì. Non ve lo dirà mai se arriva.
No.
È impossibile. Potremmo parlare per altre 7 ore.
Voi cercate di infilarmi in questa
No.
Io non risponderò.
No. Anche perché in realtà se Giacomo fosse stato interessato da questo mondo, ci sarebbe in qualche modo rimasto, no? Se fosse stato così, ma invece in realtà non
diciamo
era
questo. Diciamo che poi in questo mondo si acchiappa tanto da un lato quanto da un altro, se uno volesse essere proprio del tutto onesto. Se dovesse uno non acchiappa solo donne, acchiappa anche uomini, allora magari
tocca stare attenti.
Sei sempre attento, allerta.
Quindi vedi che la percezione l'hai avuta?
No. Cioè, non sono cieco, non sono sordo.
Quindi,
però
per il momento non hai lasciato perché non si rimorchiava.
No, non era quello. Non era
poi sul rimorchiamento ti do qualche consiglio io, ma quello a fine trasmissione.
Comunque dai, lo salvo da questa cosa, cambiamo
la cosa.
Perché mi preme salvare le cose.
Devo dire una domanda seria, ce l'avevo.
Acchiappano più le donne che gli uomini, secondo me, in questo mondo. Questa cosa qua, sì, perché a parte che sono comunque più spigliato degli uomini, questo io l'ho notato. Nella nostra classe c'erano delle donne che erano
pericolose.
Assolutamente pericoloso.
Sta dicendo troppo. Sta iniziando a dire
troppo. Sta iniziando, basta. Sta iniziando.
Dai, torniamo invece a questa bella storia di quando invece ti hanno scelto per questo History Boys.
Quindi
finita l'accademia, a un certo punto, no? Ti fanno, c'è cioè questo provino, no?
Questa cosa che è andata alla grande, tra l'altro, perché poi una cosa che non ho mai avuto è la... non mi sono mai presentato più di quello che fossi, e questa cosa poi per i miei genitori questo significa svalutarsi. Per me significa che in realtà io non, cioè, se mi dicevano ma tu suoni bene il pianoforte, no, cioè io suono pianoforte, non lo so se suoni bene, se suono bene o suono male. Poi magari suonavo, magari facevo qualche errore, e per me era la cosa, avevo suonato malissimo. E invece poi questa cosa effettivamente non era così, se no non mi avrebbero preso. Quindi ho fatto
questa tournée. Ma loro che cercavano? Mi dicevi proprio loro che suonasse il pianoforte.
Loro cercavano, diciamo, il mio personaggio all'interno di questa pièce era uno studente di, di una scuola di una scuola inglese che aveva tra le sue passioni il teatro e la musica. E quindi all'interno di questa dinamica di classe, quando c'erano momenti in cui i propri compagni volevano cantare qualcosa, volevano fare delle scene di teatro davanti al professore, prese anche da un film, no?
Sì.
E io le accompagnavo. E quindi si creavano queste dinamiche, appunto, di... Però ero comunque un attore all'interno, nel senso, non ero semplicemente un pianista, non ero al servizio dello... come magari può capitare, un pianista al servizio di un cantante o un pianista al servizio dell'attore. Io ero effettivamente un attore a tutti.
Recitavi
durante tutto il mondo, recitavo, ero con loro. Poi diceva: ah, professore, dobbiamo far sentire questo pezzo, dobbiamo far sentire questa canzone. Allora io correvo al pianoforte
entrati.
E facevo un'introduzione per portare la scena nel
carino. Allora, proprio leggevo quello che si dice su History Boys, no? Dice: la commedia di Alan Bennett, nella versione di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, ha debuttato nato il 10 dicembre 2010 all'Elfo Puccini di Milano. Sei anni dopo la prima inglese ed è subito stata salutata dai critici come uno degli spettacoli più importanti e emozionanti, firmata dai due registi, diventando un caso per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani. Quindi un successo confermato, perché mi hai detto anche che ha vinto un premio.
Ha vinto tre premi Hugo.
Tre premi Hugo.
Miglior spettacolo, miglior regia e miglior attore.
Che è, questo è il premio, uno dei premi più importanti nell'ambito
del
teatro.
Sì, è un po' il leone d'oro del di Venezia cinema. Del cinema in Italia, sì. Okay, è okay. L'equivalente.
Infatti vi raccontavi la storia, no, di studenti che devono iniziare l'università, insomma, quindi un po' la tua vita, no?
Sì, poi
un
po' riproposta. Talmente tanto la mia vita che poi questi studenti erano sottovalutati, erano, immaginatevi, non lo so, faccio un esempio proprio per capirci noi. Immaginatevi gli studenti di una classe di liceo di latina. Okay, che stanno in classe, c'è cioè quello che fa il meccanico nei momenti liberi, c'è cioè quello che c'ha il babbo criminale, c'è cioè quello che fanno tutte queste cose, sono persone che nella
disparate
disparate ma anche disperate e che poi vogliono entrare tutti alla Bocconi. Cioè l'obiettivo del professore, ma anche del preside, è: vogliamo mettere questi studenti poi nella Bocconi. Quindi dobbiamo fargli un training perché loro siano anche credibili poi agli occhi della Bocconi. E quindi inizia tutta questa storia di questi studenti che nel loro modo di fare cercano di adeguarsi agli standard della Bocconi e quindi di entrare. E poi insomma va avanti, la cosa finisce bene perché c'è chi viene preso ad Harvard, chi viene preso a Yale, chi viene preso
è una commedia.
Molto
così per mantenerci allegri, no?
No, poi questa è veramente una commedia. Temevo. Una commedia di quelle inglesi che, a differenza di quelle italiane, secondo me hanno sempre un po' quello spessore di fondo. Cioè, dicono, non ti lasciano semplicemente una risata, ti lasciano anche qualcosa di pensare, no? Perché poi c'è dentro c'è il ragazzo gay che non riesce a esprimersi.
Che ce lo farà Gianluca.
Lo doppierò io.
C'è il ragazzo gay, c'è il ragazzo ebreo, c'è il ragazzo
tematiche legate alla vita,
considerato diciamo. Stupido e quindi trattato come fosse uno stupido. Poi in realtà è quello che nel futuro farà l'imprenditore immobiliare, che nel periodo in cui è stata scritta è stato, insomma, c'è un boom.
Tu che fine fai nella storia?
Ma io rientro nello standard, io finisco in un'università, insomma, normale, non sono nel top, non finisco c'è chi finisce ad Harvard, chi finisce a Cambridge, io non ero.
Quindi tu fai una gran fatica, suoni,
anch'io i miei successi, ma non vengono dichiarati apertamente.
Ma domanda per quanto riguarda il mondo del teatro. Al teatro funziona di più un dramma, commedia che sia, con i personaggi un po' surreali, un po' ambigui, oppure una cosa abbastanza realistica?
Questo dipende, io sono dell'idea che dipende dall'intelligenza del regista. Cioè, allora, diciamo così, piace, in generale alle persone piace sempre la cosa strana piuttosto che la cosa banale, questo in tutte le cose. Credo che in Italia, se dovessi dire se ha più successo una commedia o un dramma, sicuramente più successo una commedia. Abbiamo bisogno, come se avessimo bisogno, staccata la vita, di andare a farci una risata, possibilmente prendendo in giro qualcun altro.
È vero.
E quindi si prestano bene anche il binomio commedia surrealismo. Grandissimi scrittori come Slavomir Mrogia, che sono, insomma, persone che hanno scritto in questo senso e che hanno avuto molto successo. Personalmente credo che il teatro oggi non debba avere una residenza di genere, cioè non debba essere, andrebbe sdoganata un po' questa cosa. Vado a vedere un dramma, vado a vedere una commedia, vado a vedere una cosa surreale, vado a vedere una cosa realistica.
Come andrebbe sdoganato il fatto di dire vado a teatro, sono un anziano
esatto. Per esempio, questa cosa in Germania la fanno molto bene, ti presentano uno spettacolo di cui tu tendenzialmente sai poco o niente e in quello spettacolo c'è tanto di surreale quanto di commedia, quanto di dramma, e riescono in questo mix in maniera molto forte, cioè riescono a trasmettere in maniera molto forte. Quindi, per tornare alla tua risposta, non lo so, francamente io dipende anche dall'intelligenza del regista. Il lavoro di mettere in scena una cosa che già di per sé è scritta in maniera surreale è più facile, cioè non mi serve molto. Poi in un teatro veramente dove ormai ci siamo ridotti alle scenografie con una sedia e un faro, una persona che ti presenta un testo surreale almeno per 10 minuti l'attenzione la coglie, cioè riesce a trasmetterla, ecco, però invece un dramma magari, ecco, ti racconta una storia, non lo so, di vita vera, più complesso, deve essere molto bravo l'attore, deve essere molto intelligente il regista, è un po' più complesso come loro, quindi insomma penso di averti poi indirettamente risposto.
Andiamo con il prossimo brano e poi torniamo con
anche ma dopo, vai.
A tra poco.
La maggior parte presa cani e figli e poi sassi. stazione.
E la mia proposta, diciamo, è stata un po' accettata.
È vero.
Ok.
Con molta riserva.
Certo, chiaramente. Cioè, io ho proprio detto, ragazzi, ho cantato, cantate. No, non io, ma.
Costrizione.
Ma domanda mia, la sapete? Sì, perché io ho trovato la canzone.
Forse Gianluca è un po' lontano dal vederla.
Conosco benissimo la canzone, ma non conosco il testo. Il testo abbia trovato la base karaoke.
Siamo sicuri che non si è cantata sotto, però?
No, è cantata sotto, però.
No, vabbè, però. Cantata sotto è più brutta, è cantata sotto.
Non è vero che abbiamo il doppiatore e l'attore, no, questi sono due cantanti. Puri.
E come davanti uno perché ha fatto sottofondo.
Valentino infatti non ha seguito con il tacco.
Lui stava facendo
si è chiamato fuori e non ha le mani.
Ma io vi chiedo, ma perché non avete fatto i cantanti?
Vi
pongo questa domanda.
Sì, ma siamo sotto fondo.
Sì, lascio sotto
la possiamo chiudere con poche parole, perché in Italia è difficile. Una domanda per Giacomo. Tu l'esperienza che hai fatto allo Torino, no?
Sì.
Tanti professori, penso, no?
Che grazie a Dio.
Quello che ti ha colpito di più, cioè che ti ha illuminato sul teatro, su questa mondo bello, ma compenso quel teatro.
Allora, qui ho fatto una distinzione, secondo me, che è fondamentale anche per comunicare poi un po' a tutti.
Sì, anche a chi ci ascolta questo, no?
La differenza che c'è tra essere un attore e fare teatro. Allora, attorialmente la persona che mi ha comunicato di questo è stata Popolizio, che è una persona con la quale ho lavorato, comunque ho avuto l'opportunità di lavorare, che è una persona straordinaria. E per riassumere tutta la sua poetica è: qui vi insegnano a danzare, saltare, muovervi, fare cose straordinarie, ma voi non sapete camminare da qui a lì.
Abbastanza.
Questo riassume tutto, cioè nel senso lui dice: avete completamente dimenticato quello che è il lavoro dell'attore, che è un lavoro artigianale. Quindi dovete, cioè, come l'attore, diciamo, l'attore è come un artigiano, vuoi fare un mobile, non è che impari, cioè non è che ti devo insegnare a fare le cose intarsiate o le cose particolari. Prima prendi un pezzo di legno e fammi una scatola, poi impara a fare il resto. Invece c'è un po' questa tendenza adesso nelle accademie a mettere tutto dentro. Tanto è vero questo che adesso si dice, diciamo, mi ha coniato un po' questo termine, atelier degli attori.
Sì.
Cioè non ti devo insegnare più un'arte, vi do l'opportunità di fare tante esperienze per capire quella che vi interessa di più, senza rendersi conto che poi le persone che vengono da tutta Italia sono persone smarrite, persone che hanno bisogno di imparare, persone che non sanno usare la voce, che non sanno usare il corpo. Quindi quelli che sopravvivono a questa masnada, questa cosa qua, sono delle rocce. Quelli che però avrebbero delle opportunità, anche perché sono particolari, perché sono, vengono abbandonati. Fare teatro invece, la persona che mi ha insegnato più a fare teatro paradossalmente era il tecnico del suono.
Ah, bene.
Cioè è la persona che mi ha insegnato cosa volesse dire comunicare, perché noi ci dimentichiamo spesso che noi trasmettiamo attraverso una voce, trasmettiamo concetti, perché noi ci leghiamo molto al senso di quello che diciamo. Io ti dico che questo è un microfono, abbiamo tutti accettato l'assunto che questo sia un microfono, e quindi quando dico microfono tu hai un'associazione di immagini. Ma lui che fa il tecnico del suono si svincola da questo, cioè lui, come diceva Carmelo bene, parla del significante, cioè quello che è il suono che sta dietro quella parola lì. E questa persona mi ha insegnato tantissimo cosa volesse dire poi stare in una scena e parlare a una persona alla quale tendenzialmente non interessa cosa stai dicendo, ma come gliela stai dicendo. E quindi il veicolo attraverso il quale io sto trasmettendo qualcosa è la mia voce, quindi la forza della mia voce, la profondità della mia voce, quello che è, che naviga sopra, in mezzo e sotto la mia voce, che sono le emozioni. E questo secondo me è un tecnico del suono, lo conosce molto bene.
Questo non mi aspettavo.
È molto valido anche nella musica.
Che credo sia valido anche nella musica.
Se chi canta è fondamentale. È come lo dici più che.
Esatto.
Più che quello che dici.
È verissimo questo. Cioè, la persona che ha vinto il premio UBU quest'anno, io lo dico con il massimo rispetto perché è il mio migliore, lo considero uno dei miei migliori amici. È una persona che quando era entrata nella nostra accademia era una persona che era tecnicamente più fragile, cioè non conosceva niente, cioè non sapeva usare la voce, non sapeva. Noi viviamo tutti con i nostri amori, no? Io avevo il mio amore per Ronconi, quindi questa voce, questo rompere le frasi, trovare, no? C'era chi amava altri, Lavia, chi amava De Bernardini, chiamava tutte queste cose qua, e lui invece arrivava che il suo amore era Vasco Rossi. Il Milan.
Di tutto rispetto. Cioè, al Milan,
era
forse.
Era uno che non si dice, no, era uno che non si dice. Da fuori, da noi che eravamo veramente acerbi, arrivavamo da cose che avevamo visto soltanto, era una persona che sì, insomma, non, però aveva un modo di fare, di comunicare, lo piacentino, quindi emiliano, aveva un modo di parlarti, un modo di, che tu lo avresti ascoltato per due ore, perché era nella voce che lui usava, nel modo di parlare, che era, e infatti il personaggio che lui ha fatto, con cui ha vinto il premio UBU, che è stato Agamennone nella Santa Estasi sempre di Antonio Latella, lui rispetto agli altri probabilmente tecnicamente non era così forte, ma questo modo di parlare, di convincerti di quello che ti sta dicendo e di trasmetterti un'emozione che ti lascia a bocca aperta. Onestamente io da lui ho imparato tantissimo, anzi lo ringrazio con tutto il cuore, sia umanamente per quello che mi ha trasmesso, ma anche per quello che mi ha fatto capire.
Come si chiama?
Sì. Si chiama Leonardo.
Lo salutiamo.
Lidi.
Ciao Leonardo.
Ciao Leonardo.
Leonardo. Ciao.
Grazie a Dio che sei assistito.
La musica?
Sì.
Sì, sì, allora andiamo al prossimo. Sì, dimmi Filo, vai.
Prima
vai.
Volevo far dire a Valentino il prossimo appuntamento che avete con Audiosfera.
Noi... poi sarà stagione di novità, eh.
Siamo in stagione di novità, inizieremo brevissimo fine febbraio il nostro percorso discografico e l'11 febbraio a Terni al Bastard Studios, diciamo, daremo un piccolo assaggio, un piccolo aperitivo di quello che porteremo in giro per l'Italia, speriamo presto, sì. E niente, presenteremo il nostro lavoro, il nostro disco e daremo l'opportunità di conoscerci con i nostri fan, amici, insomma un po' più stretti, perché è una sorta, diciamo, di house concert, quindi un posto un po' più intimo rispetto a un locale, quindi niente, venite numerosi, ingresso gratuito,
sì.
Ingresso gratuito,
questo è quello, le nostre voci,
anche pasticcini
e cotillon.
Facciamo
tutto.
Dire ingresso gratuito al cinesino, ti prego.
Sicuramente ci sarà anche Gianluca. Bastard
qua, quando?
L'11 febbraio.
Allora, l'11 febbraio vi aspettiamo al Bastard con l'house concert di Gli Autosfera. Oh. Fantastico.
Torniamo tra poco.
Anche la voce del neo. Ok, ok.
Noi torniamo tra poco.
Qua.
Io ricorderei che ieri è stato il compleanno.
Infatti aspettavo una fate 18 più?
Sì, 18.
No, secondo 8. Me 17.
18 più 8?
26.
Ascolta, il cinesino che fai a guia a Silvestre.
Dai,
no,
vai.
Hanno preso dei
bisciotti. Adesso
lui ha fatto altre cose.
Tu passerai la storia.
Certo, stiamo rovinando una carriera.
Posso
perdonaci.
Ci sono quelle cose che tu lavori tutto il giorno, fai 8000 cose.
Però
e poi ho questo ragazzo. Io ho fatto tantissime tantissimi animati, ma penso che il successo mi ha portato Ben 10, cioè Kevin Levin di Ben 10 è stato impressionante. E ne faccio tanti. Han è la stessa cosa. Cioè io Modern Family ne vado orgogliosissimo, sono cioè 8 stagioni, più 2 anni prima sempre doppiato lo stesso attore, quello che ho doppiato di più, Jesse Davenport adesso. E l'ho praticamente fatto sempre solo io. Eppure Modern Family sono classato, sono 2 anni che mi chiedono solo Han lì. Non c'è verso. Cioè,
lo so, purtroppo
è una
vita.
Sì, ma
va benissimo. Io sono affezionatissimo.
Devo registrare. Almeno
manda mio passerei la storia per il cinesino.
Coreano.
Coreano, è vero, perché lui è coreano.
Allora,
Silvestro?
Sì, Silvestro.
Silvester.
Silvester?
Sì. Silvester. Okay.
Come sta lui?
Ma è lui?
Sì, è lui.
Hai fatto gli anni ieri?
Ieri.
Ha toccati tante volte, io faccio le volte.
No. Vai, sì, sì. Questa idea mi piace.
Silvester. E lui fa una batteria, vai.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Silvester, tanti auguri a te.
Hanno rubato bottiglia da mio Daniel per fare auguri a Silvester, che ieri ha fatto 26 anni. Auguri Silvester.
Ragazzi, io mi sto scegliendo, eh.
Bello, bello.
Fantastico.
Allora, adesso c'è questa immagine di alcolizzati, sì, alle 5 no, di pomeriggio.
Più che altro, io non c'entro nulla. E sembra che l'alcolizzato sono io con la bottiglia. Sì.
L'ho consegnato a Lollo perché tra i miei compagni d'avventura, conduttori, mi sembra quello più sano.
È vero, però, grazie.
Però lo aprirà lui comunque. Quindi,
e lo butterà
già
addosso.
Già una volta fatti danni. Sì.
Allora, io direi che tu lo apri, però no, non credo che
sì.
Sì,
ci vogliamo arrivare in più.
Devi reggere il tappo.
Ma io che sono l'astemio, che non ho mai aperto la bocca.
Non vorrei essere colpita.
No, tranquillo, aspetta.
Oddio.
Io mi devo spostare, quindi fatta o fatta.
Bravo.
Allora, ma mi chiede rotta Silvestre?
No, ce l'abbiamo, no, sono tutti così.
Volevamo
un po' strani,
di cristallo, ma non ce l'abbiamo.
Facciamo una doccia e andiamo qua a musica.
Prima facciamo il festeggiamento.
Facciamo una piccola pausa.
Pausa musicale,
mentre noi brindiamo.
Andiamo qui in Nirvana mentre noi ci ubriachiamo.
Torneremo lucidi sicuramente.
Giacomo.
No, no, io no, grazie.
Tanto mi da lui.
Upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd died. Your face.
chiaramente l'applauso è anche per noi.
Certo, chiaro, chiaramente.
Ce n'è ancora metà.
Quello mi sa che facciamo io e l'autista del pullman dopo.
Non ci siamo ubriacati, siamo in fascia ancora protetta anche per quello.
Qua siamo inti. C'è una canzone anche
preparata.
Per il gran finale. Sì, okay, perché Giacomo ha anche.
Ma visto che siamo
partecipato.
Gianluca,
allora, io ho una domanda che racchiude un po' tutti e tre gli ospiti. Allora parto, il personaggio che ti sarebbe piaciuto doppiare, il film che ti sarebbe piaciuto recitare e la canzone che ti sarebbe piaciuto comporre fosse tua. Domanda rivolta a tutti e tre.
Io dico che attore a cui ti ispiri, Io ne ho due. Come cartone animato avrei voluto doppiare Polimar. Stagione secca, uno dei pochi cartonati che ha avuto la sola stagione, meraviglioso. Però tra gli attori Eddie Murphy.
Ah,
vecchio Tonino a colla.
Un buon Tonino a colla, e adesso, vabbè, adesso se lo palleggiano un pochino. Perché da quando non c'è più Tonino, insomma, lo sta facendo adesso Sandro Acerbo, se non sbaglio. Ah. Bravissimo, straordinario.
Tonino.
Tonino era tanta roba.
Ha fatto storia.
Tra Jim Carrey, Eddie Murphy e Homer Simpson, penso che.
Homer.
No, io vado sul sicuro, nel senso che proprio il film e l'attore sono gli stessi. Cioè, l'attore ha fatto quel film e direi Robin Williams con Patch Adams.
Bello.
Un po' mi doppiamente.
Fragolino è orgoglioso.
È orgoglioso di questa scelta.
No, ragazzi, fantastico.
Valentino
e Valentino / Audiosfera.
Ma Valentino e basta. Mi sarebbe piaciuto scrivere molto The Wall. Quindi puntiamo in alto.
Che oggi in particolar modo è un tema sentito nel mondo.
C'è la copertina, non è The Wall, Dark Side of the Moon è proprio davanti.
Ma in particolar modo The Wall, comunque.
Trump sarebbe felice.
Una domanda che va a tutti e te. Un musicista come attore, e come doppiatore, ci fosse un ragazzo che ci sta ascoltando, no?
Sì.
Fai in questo momento e domani vuoi fare musicista, vuoi fare doppiatore, vuoi fare attore, tu di a te quale consiglio da estere a un ragazzo che la prima volta si avvicina a questi mondi?
Lascia perdere, no!
No!
Bevi
e poi lascia.
La prima domanda è che fatto.
Mio figlio sempre lascia perdere la musica. No, non toccare.
Era un momento veramente
che tutti aspettavate. Bellissimo.
No, in realtà non vogliono concorrenza, questa è la verità.
No, guarda.
Questo è bello perché
cercherò di essere breve, nel senso, per me, anzi, vengo da fuori, io sono un intruso in casa altrui, cioè ho cominciato a 30 anni, tardissimo. Quindi non solo capisco molto chi vuole iniziare, e quando mi trovo davanti dei ragazzi cerco di dargli dei consigli veri, che non siano in parte quelli che sono stati dati anche a Giacomo, che qui accanto a me abbiamo parlato in privato.
Consigli
veri. E io ho avuto la fortuna 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, di sostituire Michele Cammino, un mito di questo mestiere, per 3 lezioni. Lui aveva un corso, non poteva, e chi gestiva mi ha detto dobbiamo cercare un sostituto al volo. E io gli dissi sì, ma io lo faccio da 10 anni. Dice, io questo però che vorrei far parlare questi ragazzi che c'hanno tutti tra i 18 e i 35-40 con uno che ce l'ha fatta, tra virgolette, che ha iniziato a 30 anni, quindi li capisce e che gli può dare dei consigli veri. E io in quei momenti ho sentito delle cose che gli erano state dette, come quelle che sono state dette a lui, fuori dal mondo. Quindi io, se c'è una persona che vuole fare doppiaggio, io lo invito tranquillamente a farlo, ma l'unico consiglio che mi sento di dargli, dai tutto te stesso, perché è un mestiere che purtroppo ti assorbe completamente. Quando tu inizi a 25 anni ci sono persone che alla tua età lo fanno già da 20 anni, quindi sono stra affidabili, straordinarie, talenti meravigliosi, con voci pazzesche. Tu ti affacci in un mondo che non ti appartiene, che ti deve conoscere, quindi devi dargli tutto quello che hai, dalla mattina alla sera, ma consapevole del fatto che è un periodaccio. È un periodo molto, molto chiuso, ma non per il doppiaggio, è un periodo difficile già per il lavoro in sé, c'è una concorrenza mostruosa, tantissima gente che lo vuole fare e non tutto questo lavoro. Quindi comunque datti un tempo, cioè provaci sì per un tot di tempo e arrivaci preparato. Cioè venire, la vecchia frase, posso fare il doppiaggio, ma ho detto c'è una bella voce. Sì, vabbè, queste cose non esistono. Cioè arrivaci preparato, audizione, recitazione, trasferisciti a Roma, perché farlo da pendolare è impossibile. Impossibile.
devi stare 9 ore al giorno in sala, assistere ai turni, chiedere di assistere, chiedere di fare i provini, perché l'unico modo che hai è chiedere di essere ascoltato, perché non ti conoscono. Se ti reputi pronto, fallo con tutto te stesso e datti un tempo. Però si può fare, ma è veramente difficile. Dall'esterno è veramente difficile.
Sì.
Però il talento è sempre ben accetto, devo dire. Non è nel mio caso, nel senso, in generale, se uno è bravo, non è che i doppiatori
dicono provarci.
Ah, no, viene da fuori, quindi no, anzi, certo. No, ringraziando Dio, sono abbastanza aperti mentalmente da dire, oh, c'è uno forte, uno bravo, un ragazzo che viene dal nulla, ce ne sono tanti. Se voi pensate che, a prescindere dalla mia di esperienza, Roberto Pedicini non è nato in una sala, ha cominciato, se non sbaglio, credo, non vorrei dire stupidaggini, e chiedo scusa Roberto se dovessi dirla, a 18 anni. E oggi è un mostro sacro. Tu hai detto che Torino su Jim Carrey era stupendo, ti posso garantire che Roberto su Jim Carrey è meraviglioso. Per chi non lo conoscesse, ma è che sarebbe Kevin Spacey, per capirci.
Quindi,
e tantissimi altri. Lui è uscito fuori dalle radio di Pescara, voleva fare doppiaggio, la gente ha detto: mamma mia, ma questo da dove è uscito fuori? Da Pescara. Con la voglia matta di fare questo mestiere, ed è veramente un mostro. Perché,
se guardate la Soft Cars, come
sì,
me, è di poco stupendo.
No, cioè, lui è pazzesco. E lui fece, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, è stato il primo Amadeus del film.
Sì. Sì.
L'ha fatto lui e faceva Mozart,
sì.
Che poi è stato ridoppiato in maniera meravigliosa da Massimiliano Alto, che è un altro di quelli. Però Massimiliano è un altro invece cresciuto nelle sale ed è un mostro,
è
eccezionale, ed è un amico.
Io, se dovessi dare un consiglio, allora ne do uno personale e uno lo prendo da Gabriele Lavia, con un'altra persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Quello mio è, se dovete fare gli attori, il talento è sicuramente imprescindibile, non è fondamentale. Quello che è fondamentale, io mi sento di chiederlo veramente a mani conserte, fate un'accademia. Cioè è importante un po' eliminare questo brutto vizio di pensare che un bel volto, una bella voce siano sufficienti. L'attore non è solo questo. L'accademia ti insegna a capire se tu hai voglia di farlo. È importante sapere se una persona ha voglia di fare qualcosa, lo capisci dopo un po' di tempo che ci provi. E l'accademia questo ti permettono di capirlo, perché ti massacrano, ti trattano malissimo, tu torni a casa che sei nella tua casetta abbandonata, ti guardi allo specchio dopo che hai ricevuto per un'intera giornata commenti di questo tipo: lascia stare, non lo sai fare, smetti, non riesci neanche a dire una S senza strisciarla. Quindi se sopravvivi a questo, vuol dire che sei pronto, cioè che vuol dire che lo vuoi fare davvero. Comunque non è, io sono un'eccezione, perché poi ho smesso nonostante fosse uscito. L'altro consiglio che voglio dare lo prendo da Gabriele Lavia, che ringrazio per averlo detto, perché è molto vero. Fatelo solo se avete una famiglia ricca alle spalle.
Hai ragione.
Adesso fa ridere
l'inizio. È vero.
C'è un volo di verità.
Cioè, è una cosa molto vera.
Io ritengo di amarezza, perché...
Ma è molto vera. Fatelo solo se avete... Perché se non l'avete, è vero che uno che è abituato a vivere di stenti può continuare a vivere di stenti. Però vivere di stenti per una professione che ti mette sempre in discussione umanamente e che non smette mai, nel senso, non è come il lavoro d'ufficio che tu torni a casa alle 5, 6, se va bene 7 anche, no? Che però poi lì è staccato,
sì, sì.
Più o meno. Lì nella professione dell'attore tu non smetti mai, perché sei continuamente a cercare di poi di costruirti l'ennesimo personaggio, di fare meglio quello, di stare al telefono con altre persone attori che non riescono a lavorare, che ti telefonano, che cioè continuamente bombardato. Quindi devi avere alle spalle qualcosa per cui tu dica: sì, vabbè, ma io posso sbattermene un po' di tutto perché ho alle spalle una situazione che mi consente una
riandata. Puoi fare anche 260 repliche e poi per 8 mesi non sfiorare un palcoscenico, una telecamera. C'è una, io ripeto, mi sono allontanato da quello che erano i provini per il cinema, per la televisione. Ho fatto teatro fortunatamente per cavoli miei, nel senso, entrando in un buon giro che era quello del Teatro dei Servi, con commedie scritte da me, quindi sono stato fortunatissimo. Ma io ho conosciuto una miriade di gente che era catalogata come: che cosa fai nella vita? L'attore cameriere. L'attore cameriere, perché purtroppo dovevi vivere così, cioè facevi l'attore a tempo pieno e nelle ore che ti avanzavano campavi, perché poi soprattutto in teatro è difficilissimo, cioè campare con il teatro è quasi è impossibile
purtroppo
per uno che
ecco
inizia.
Ecco perché esiste il finanziamento ai partiti.
Ma tocca a te la risposta,
è una battuta un po' subdola, l'hai giocata.
Tocca a te.
Ma no, sicuramente vabbè, la preparazione, penso che questa ci troviamo d'accordo un po' tutti, è la base, proprio l'ABC, no? Qualsiasi sia la tua arte, la tua professione, devi essere preparato, quindi un minimo di studio, no? Devi prendere qualche schiaffone, va bene, insomma, da quel punto di vista. Poi penso, almeno nella musica, praticare molto, quindi suonare molto e ascoltare, secondo me, tantissimo quello che fanno gli altri, quindi ascoltare i dischi degli altri, cercare di confrontarci, veramente, cercare di spaziare il più possibile e comunque ascoltare, cioè la migliore palestra, almeno da quello che ho sentito da altri musicisti sicuramente più, diciamo, blasonati di me o comunque più bravi, mi dicono sempre, insomma, la palestra più grande è l'ascolto, una volta dei dischi, adesso insomma del CD, della rete, YouTube, insomma, ascoltare tantissimo.
Era un consiglio sulla musica che mi è stato dato a me anni fa da un maestro di tastiere, Giovanni Tarquini, che a Perugia conosco parecchi, e mi ha detto, se anche quando ero io alle prime armi, anche se cerchi di fare una cover, cerca di rielaborare, renderla tua, quello ti aiuta molto, vedi la differenza magari tra te e chi è il tuo idolo, a chi ti ispiri, eccetera, e allo stesso tempo alleni il tuo orecchio.
È vero.
Sì. L'arte è sacrificio, poco è fondamentale.
Vabbè, io,
poi se c'è la famiglia alle spalle, insomma,
te lo farei dire alla Hanna.
Però... non ne può più.
Basta, dai, basta.
L'arte è sacrificio.
Ragazzi, siamo arrivati alla fine, purtroppo. Mi dispiace dirlo.
Dobbiamo presentare, però, il brano lo fa Giacomo a modo suo.
Prima, però, diciamo ai nostri ospiti i contatti, dove noi possiamo contattare gli ascoltatori, eccetera, e dove saranno magari in futuro, come diceva anche Valentino prima di Audiosfera.
Chi parte?
Chi parte di tre?
Che devo dire? Non ho capito.
Contatti, contatti.
Poi? Miei?
Il telefonino, insomma, dai.
In modo che possiamo farti gli scherzi.
Vabbè,
telefonici.
Hai una pagina Facebook?
Non ce l'ho, ma l'hanno creata.
Che non usa.
Io sono antisocial, vi chiedo scusa, quindi veramente a parte solo il telefonino. Fate una cosa, contattate Radiofonica, così magari Filomena e loro vi danno la mia email e così scrivetemi.
Quello che possono ascoltare invece con il doppiatore.
Accendete la televisione, nel senso che posso fare solo un saluto?
Beh, certo.
Ma io no, una no, cosa la devo, a parte ciao mamma, tutto quanto, non sono andati a vederci. Io ho avuto tanti maestri, cioè tre o quattro, insomma, importanti, che non smetterò mai di ringraziare, ma devo ringraziare mia moglie, che è Perla Liberatori, che è una doppiatrice straordinaria, una direttrice fantastica, una mamma e moglie meravigliosa. Senza di lei avrei fatto forse un decimo di quello che ho fatto oggi, perché mi ha dato modo di crescere, di bastone e carota dentro casa. Poi avere un mito davanti ti aiuta, e lei è stata veramente straordinaria. Ancora oggi devo dire mi sta indirizzando molto bene su un altro aspetto di questo mestiere, mi sta dando sempre possibilità, e senza di lei veramente avrei fatto molto 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 meno. Quindi
bene,
un bacio a Perla e ringraziamo.
Grazie a Perla.
Tutto questo, grazie, grazie.
Un bacio a Perla. Magari la invitiamo,
Perla verrebbe volentierissimo, assolutamente.
Bene.
Grazie ragazzi.
Audiosfera, con i contatti?
Audiosfera li trovate su Facebook, audiosfera.
Ti ricordavi, sì, ma un attimo.
No, stavo riflettendo su alcune cose. Quindi ci trovate sui social, Audiosfera, band.
E 11 febbraio tutti a Terni.
11 febbraio tutti a Terni, poi promulgheremo sui vari canali. L'evento insomma ufficiale, comunque sicuro 11 febbraio al Bastard Studios di Terni.
Perfetto. Bene.
Io no, una pagina Facebook mia, nel senso che non è una pagina di pubblicità, ma proprio mia, del mio contatto, che chiaramente è Giacomo Troianiello. E io ho, insomma, questo non è stato detto, ma ci tengo a dirlo, io ho un po' abbandonato la scena, ho abbandonato in parte la musica, e la canzone che ascolteremo adesso è di un progetto musicale che ho fondato con un'altra persona, che è Emanuele Principi, che saluto. E è un progetto molto valido secondo me, e sul quale c'è tanto di me, e quel progetto ha una pagina Facebook che si chiama OE, scritto OHEH, e stanno avendo molto successo, stanno crescendo, e è l'unica cosa che mi sento di pubblicizzare personalmente, perché io ho abbandonato le scene, quindi adesso sto proiettato su altri lavori, su altre cose che sono un po' più ordinari, se vogliamo. E ringrazio anch'io, come faceva lui, sicuramente la mia famiglia, che senza la quale appunto non avrei neanche provato a fare l'attore, perché avevo la possibilità di farlo alle spalle, e che mi hanno dato sempre la possibilità di scegliere quello che volevo, che è una cosa che, insomma, per chi è una roba che non si
anche
può spiegare, non si può spiegare la fortuna di avere dei genitori che ti permettono e ti lasciano libero di fare quello che vuoi.
E anch'io una persona, chiaramente l'ho detto prima, che da 12 anni mi sopporta e che mi dà tanta forza e che mi permette di anche lei di fare delle scelte che sarebbero difficilissime, ma che con lei sembra assolutamente le scelte più facili del mondo.
Che poi ti fa cambiare squadra, no, scherzo.
Interista, lei c'è la madre.
Oddio, attenzione. Io starei attento a dire che è interista.
Se ti sta ascoltando, non dici il nome.
No, vabbè, Giulia.
Ciao Giulia.
Va tipo per un attimo ha fatto non me lo ricordo.
Dai, lasciamo amore perché non mi ricordo come si chiama.
Certo. Benissimo. Vabbè.
Siamo arrivati alla fine, ragazzi.
Sì, allora, chiudiamo con infatti il pezzo che diceva Giacomo.
Gli appuntamenti a lunedì prossimo con Io Spot e sabato prossimo con sempre Noi Siamo a Furta, ricordando i me e anche il numero telefonico
che oggi non l'abbiamo neanche detto.
Infatti
però
riusciamo adesso, dai.
C'è sulla pagina, dai. C'è sulla pagina Facebook
15 88 985.
Bravo,
con il telefono dove appunto inviare curiosità, domande, tutto quello che volete,
anche suggerimenti, no? Per le prossime puntate, che noi cogliamo tutto.
Braccio aperto. E poi inizio e me, che questo mi deve aiutare perché non me lo ricordo. Tu sai inizio e me?
Ma l'email? Siamo alla frutta 16@gmail.com. Lo dico anche.
Pronuncia.
Rilassiamo allo spettacolo.
No, io direi che non abbiamo fatto una cosa ancora.
Hashtag.
Chiaro.
Vai.
Non è quello di prima, quindi è cambiato.
Teniamoci Perdoni. Forte.
Vai.
Hashtag. Dillo alla Han.
Questo mi piace.
Grazie a Sio, okay. Grazie a Lolo,
grazie
a nostro team, grazie a voi.
Secondo me parleremo tutti così stasera, immagino.
Anche durante il sole. Sì. E vi assiamo con
lo spettacolo è stato cancellato.
Buon weekend e buon sabato.
Grazie,
ringrazio. Ciao, grazie, alla prossima.
Ciao.
Ma se ti affretti ancora puoi vedere i manifesti e i muri venuti via per metà. In strada gridano qui non c'è nessuno, cosa venite a fare? Andate via. Ma i fedeli hanno un loro codice, l'assenza li riempie di gratitudine e stupore.
spirits in my head and they woke. I've been looking at the stars tonight.